9. Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. La guerra di Gaza nel sud della striscia continuerà ancora per diverse settimane. Ieri una delle giornate più intense del conflitto. Ancora nessuna scelta dopo le audizioni di ieri dei due candidati socialisti al Consiglio federale. Dai partiti non traspare finora una netta preferenza. Produrre meglio per inquinare meno, l'obiettivo di nuove norme dell'Unione Europea per prolungare la durata di vita dei beni di consumo. La guerra Khan Yunis nel sud di Gaza andrà avanti ancora per settimane, lo prevedono funzionari statunitensi che hanno parlato con un network televisivo americano. Il conflitto intanto è entrato nel suo secondo mese con notizie di altre numerose vittime civili causate dai bombardamenti israeliani, decine anche ieri, secondo fonti palestinesi. Ci aggiorna da Gerusalemme Michele Giorgio.
La seconda fase dell'offensiva di terra avviata da Israele nel sud di Gaza durerà diverse settimane fino al nuovo anno, l'hanno detto funzionari dell'amministrazione Biden alla CNN. Poi hanno aggiunto: l'operazione diventerà più localizzata. Se queste previsioni saranno confermate, Gaza vivrà altre pesanti settimane di guerra, in particolare nel suo territorio meridionale, dove sono ammassati circa 2 milioni di civili palestinesi, tra sfollati e residenti. Israele afferma di aver stabilito zone sicure per evitare il più possibile vittime civili. I palestinesi replicano che non esistono zone sicure, mentre l'esercito israeliano avanza con i suoi carri armati all'interno di Khan Yunis, la seconda città di Gaza. I comandi militari dello Stato ebraico hanno descritto la giornata di ieri, 60° giorno di guerra, come tra le più intense dall'inizio del conflitto, con combattimenti ovunque. Gli ospedali riferiscono di decine di civili palestinesi uccisi o feriti dai bombardamenti a Khan Yunis, Rafah e Deir el-Balah. Hamas subisce colpi duri, ma riesce sempre a lanciare razzi, ad infliggere perdite a Israele. Sono 7 i soldati morti in combattimento negli ultimi 3 giorni. Ieri sera il gabinetto di guerra israeliano ha confermato che le operazioni militari andranno avanti, nonostante la presenza a Gaza di 138 ostaggi. Il premier Netanyahu è sembrato escludere che in questa fase tornino a crearsi le condizioni per negoziare la liberazione dei sequestrati. Un conflitto è in corso anche in Cisgiordania. Qualche ora fa altri 2 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano nel campo profughi di Farah.
L'Ucraina rischia di perdere la guerra senza nuovi aiuti militari da parte degli Stati Uniti. L'allarme è stato lanciato dal capo dello staff del presidente ucraino Zelensky dopo che quest'ultimo ha cancellato a sorpresa il suo intervento in videoconferenza previsto ieri di fronte al Congresso americano. La maggioranza repubblicana alla Camera si oppone a un pacchetto di aiuti a Kiev per una 60 di miliardi di dollari. Del sostegno all'Ucraina Zelensky dovrebbe parlare oggi sempre in videoconferenza con i leader del G7. Dall'interno continuano le audizioni dei 2 candidati socialisti per la successione di Alain Berset in Consiglio federale. Dopo quella di lunedì dei rappresentanti dei contadini, è toccato ieri a 4 gruppi parlamentari. Anche questa volta poco traspare dai lunghi colloqui, nessuno ha infatti voluto esprimere una chiara preferenza. Sono però buone le impressioni generali di entrambi i contendenti, il grigionese Jon Pult e il basilese Beat Jans. I dettagli con Laura Dick.
Una lunga maratona di colloqui per Jon Pult e Beat Jans, terminata ieri con la stampa per rilasciare le prime impressioni a caldo.
È stato un pomeriggio molto intenso, ma anche molto interessante, anche uno scambio molto franco delle idee.
Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich habe mein Bestes gegeben, mehr kann ich nicht.
Di bilanci proprio non se ne possono fare, anche i partiti non si esprimono ancora sulle preferenze.
En fait, les deux candidatures sont très bonnes.
Leonor Porcher dei Verdi si limita a dire che entrambi i colloqui sono andati molto bene, bocche cucite anche tra i Verdi liberali e il Partito Liberale Radicale, che però, per voce del capogruppo Damien Cottier, ha voluto sottolineare una cosa.
Ma ceci, évidemment, dans la mesure où les règles du jeu sont aussi respectées par les autres partis pour les tours de vote.
Che terranno sott'occhio il voto dei socialisti per la rielezione dei 2 rappresentanti PLR in Consiglio federale. L'UDC anch'esso non ha ancora scelto, il partito valuterà ancora la situazione fino a mercoledì prossimo, ma c'è chi ha voluto esprimere un'opinione personale come il consigliere agli stati Werner Salzmann.
Pult ist ein ganz klar Parteipolitiker,
che sembra preferire meno il candidato grigionese. Insomma, nessuno vuol far ancora intravedere le carte e chissà se lo farà per primo il centro, che ancora non ha tenuto le sue audizioni. È stato infine sentito ieri, solo dai Verdi liberali, anche il candidato al Consiglio federale dei Verdi, Gerhard André.
Ich habe generell ein gutes Gefühl mit dieser Kandidatur.
Stesso verdetto anche per lui, buone sensazioni, poche certezze.
Produrre meglio per inquinare meno, e questo è lo scopo di un regolamento europeo in fase di preparazione che inciderà profondamente sul modo di produrre, utilizzare e smaltire gli oggetti più vari, dagli elettrodomestici all'arredamento ai tessili. L'idea è creare beni di consumo dalla vita più lunga e più facili da riparare e da riciclare. I particolari col nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
Produrre, usare, gettare. Questo ciclo di vita del prodotto, corto, sarà presto superato nell'Unione Europea per una vastissima serie di beni, praticamente per tutti quelli che non siano alimenti, medicine o organismi viventi. Per tutti gli altri, il vocabolario sarà più ampio e molto diverse le pratiche: riusare, aggiornare, riparare, riciclare. Questa almeno è l'ambizione del regolamento europeo sull'ecodesign o progettazione sostenibile, su cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo, anche se l'approvazione definitiva avverrà in una fase successiva. La relatrice, l'eurodeputata Alessandra Moretti.
La nostra finalità è quella di prenderci cura del prodotto immesso nel mercato, dalla sua progettazione alla sua realizzazione, fino ad arrivare al fine vita, cioè che cosa sarà di quel prodotto quando non verrà più utilizzato.
Un frullatore col cavo spezzato, un apparecchio col software che non si aggiorna più, abiti che costano poco e durano meno. Da decenni ormai la produzione industriale rende difficile o non conveniente la riparazione e il riutilizzo e mette sul mercato articoli dall'obsolescenza programmata, fatti cioè per non durare, un paradigma da cambiare, come spiega la relatrice Alessandra Moretti.
Chi produrrà dovrà tener presente che il prodotto che verrà immesso sul mercato sia sostenibile, rispettoso dell'ambiente.
Sarà inoltre introdotto il divieto di distruzione di prodotti nuovi rimasti invenduti, una pratica oggi ricorrente, in particolare nel settore della fast fashion, l'abbigliamento a basso costo.
Il 2023 sarà l'anno più caldo dall'inizio delle misurazioni, l'ha annunciato Copernicus, il servizio europeo di monitoraggio del clima. Anche il mese di novembre, con una media di 14,22 gradi, ha infatti registrato livelli mai raggiunti finora, diventando così il sesto mese consecutivo a battere il record. Un dato questo che mette ulteriore pressione ai negoziati in corso alla COP28 a Dubai. In Italia la settimana corta diventa realtà. La prima grande azienda a introdurla ufficialmente è Lamborghini, che nelle scorse ore ha raggiunto un accordo con i sindacati per diminuire le ore di lavoro, aumentando addirittura il salario annuo. Una novità che presto potrebbe estendersi anche ad altre aziende che stanno sperimentando questa prassi. Da Roma, Anna Valenti.
Lavorare meno e lavorare meglio, questo è il principio che ha guidato l'intera trattativa tra FIOM e altri sindacati metalmeccanici e Lamborghini. Dopo una negoziazione durata un anno, le parti hanno trovato un accordo definito dagli stessi rappresentanti dei lavoratori storico. Lamborghini è infatti la prima azienda automobilistica in Europa ad aver accettato una sensibile riduzione di ore lavorative per tutti i dipendenti, senza decurtazione bensì maggiorazione del salario. L'intesa si articola in maniera diversa a seconda dell'inquadramento dei lavoratori. Gli operai addetti alla produzione, che lavorano su due turni, mattina e pomeriggio, alterneranno una settimana di lavoro da 5 giorni e una da 4, per un totale di 22 giorni in meno all'anno. Chi invece lavora su tre turni, ossia anche la notte, avrà una settimana da 5 giorni, poi due da 4, ergo 32 giorni in meno all'anno di lavoro. E non è finita. Aumenta il premio annuale per i risultati a 4.000 euro, così come aumentano le indennità per la produzione e la valorizzazione delle competenze. Ci sarà anche un piano per nuove assunzioni. Prima di entrare in vigore, l'intesa siglata con Lamborghini deve essere presentata ai lavoratori e sottoposta a referendum. La casa automobilistica di proprietà di Volkswagen è la prima, ma potrebbero seguirne altre in Italia. Luxottica, ad esempio, sta sperimentando la settimana di 4 giorni per 20 settimane a parità di salario. Lavazza, invece, il venerdì breve di 5 ore anziché 8.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.